cedo la parola a lui.
Grazie.
Vuoi parlare anche da questo?
Sì, sì. Forse sono più contento. Sì. Dunque, grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito a partecipare a questo corso di formazione. Quando sono stato invitato mi è stato chiesto di parlare di Landau, poi ho visto il tema del corso sulla storia della fisica della materia e quindi non sapevo bene se parlare, concentrarmi quasi esclusivamente sulla maggiore opera scientifica di Landau, la sua teoria fenomenologica dell'elio superfluido, oppure parlare di Landau. E francamente ancora adesso non so bene cosa dovrò fare. Cercherò di parlare così un po' sommariamente di entrambe le cose. E prima inizierei con un episodio. Siamo il giorno 10 dicembre 1962. Il 10 dicembre è il giorno dei premi Nobel e a Stoccolma c'è la premiazione, i premi Nobel 1962. E c'è un autentico parterre de roi. Basti pensare che per la medicina i premiati sono Crick, Watson e Wilkins per la scoperta della struttura del DNA, quindi una scoperta storica, epocale. Per la chimica Max Perutz, per la letteratura John Steinbeck, per la pace Linus Pauling e per la fisica Lev Landau. E ci sono due punti particolari, interessanti da notare e curiosi. Uno, che non è che i premi Nobel a fisici sovietici si sprecassero, per vari motivi più o meno noti e comprensibili. L'altra questione è che Landau purtroppo non poté essere presente a Stoccolma e per la prima volta in tempo di pace il premio Nobel a Landau fu consegnato non a Stoccolma ma a Mosca, in un ospedale, nell'ospedale dell'Accademia delle Scienze moscovita. E perché? Perché nel gennaio, i primi di gennaio del 1962, quando Landau aveva appena 54 anni, ebbe un incidente disastroso in auto. Era in auto con un collega, un ex allievo, Shudakov, con la moglie del collega, e stava andando a Dubna a trovare la figlia di una cugina. La notte, il giorno prima e la notte aveva piovuto, la strada era ghiacciata, per cui sulla strada da Mosca a Dubna a un certo momento l'autista Shudakov cerca di sorpassare un'auto, ma dall'altra parte arriva un autocarro. Nessuno andava velocemente, però la strada era ghiacciata e quindi l'impatto è inevitabile. L'impatto è inevitabile, non è neanche un impatto particolarmente cruento, tant'è che la moglie di Shudakov, dell'autista, aveva una cesta di uova con sé ed erano tutte intatte. Quindi l'impatto non fu così violento, eppure Landau rimase in fin di vita, perché era stato proprio, l'urto era avvenuto nella fiancata in cui, insomma, dalla parte in cui era seduto Landau. Probabilmente non ha avuto i riflessi, era seduto abbastanza mollemente, come gli capitava sempre, non ha avuto i riflessi, qui era molto magro, esile, quindi non ha avuto i riflessi pronti per cercare in qualche modo, insomma, di coprirsi, di attutire l'impatto, e l'impatto rischiò di essere fatale, perché il... fu trasportato immediatamente al più vicino ospedale e i medici videro che le condizioni erano non critiche, erano disperate. C'erano fratture da tutte le parti, trauma cranico, c'era di tutto. E c'era anche il fatto che a Mosca, siamo appunto nel 1962, e non fu data alcuna notizia dagli organi di stampa, perché alcuna notizia dell'incidente, perché parlare di incidenti stradali sarebbe stato, come dire, un indulgere verso quello che veniva chiamato il sensazionalismo borghese. Per cui i moscoviti non, ufficialmente non sapevano dell'incidente a Landau, e c'è da dire che Landau, pur essendo, dire, non un attore, un cantante, un fisico teorico, un personaggio estremamente popolare in Russia, in Unione Sovietica e a Mosca in particolare, sta di fatto che la morte praticamente imminente di Landau fu decretata 3-4 volte, ebbe 4 arresti cardiaci, subì una tracheotomia, insomma, una cosa indescrivibile. Però che cosa succede? Che saputa, insomma, saputa la notizia, presa la notizia di questo tremendo, gravissimo incidente, gli allievi di Landau, gli allievi e collaboratori, i fisici teorici, i più grandi fisici teorici di Mosca, dell'Unione Sovietica, a partire da Evgeny Lifshitz, ben noto per essere il coautore del corso di fisica teorica, e insomma si attivano con le mansioni più disparate, anche di fattorini, per aiutare l'equipe medica a salvare Landau, e vengono coinvolti anche medici luminari occidentali. Per cui in quel gennaio e poi febbraio e poi anche marzo 1962 succede qualcosa di incredibile, cioè che i medici, un medico canadese, Benfield, e altri possono attraversare le frontiere sovietiche senza, diciamo, tutto il pesante iter burocratico che sarebbe stato necessario per entrare appunto in Unione Sovietica. Vengono richieste delle medicine per Landau che in Unione Sovietica non si trovavano, e partono degli aerei con dei pacchi dove c'è scritto solamente Mr. Landau, ed entrano e penetrano in Unione Sovietica tranquillamente. E questo è incredibile, insomma, in un'epoca il muro di Berlino era stato eretto l'anno prima, insomma, 1962 poi per molti motivi rappresenta un anno estremamente critico nei rapporti est-ovest dell'epoca, c'è questa apertura in questo, per questo ambito che ha dell'incredibile. Ma tante cose hanno dell'incredibile. Landau è ufficialmente è ancora un nemico del popolo in Unione Sovietica, perché questa è una cosa che si è scoperta in tempi relativamente recenti, nei primi anni 90, quando gli archivi del KGB sono stati resi accessibili, almeno in parte. Landau trascorse un anno di prigione alla Lubianca, la famosa infame prigione del KGB, del KGB a Mosca, e questo si sapeva già. Quello che non si sapeva erano i motivi, di cui ti dirò qualcosa, insomma. E sta di fatto che, insomma, alla fine, incredibilmente, Landau si risveglia dal coma in cui era caduto nella primavera del 1962 e incredibilmente le sue facoltà mentali, a parte i primi episodi, inizialmente non ricorda di avere un figlio, non riconosce i volti se non quello della moglie. E poi inizialmente sembra che abbia perso la memoria a breve termine, non ricorda minimamente quello che ha detto o ha fatto mezz'ora prima, ma ricorda la fisica, parla, lui è un poliglotta, quindi parla inglese, francese, tedesco, così tranquillamente. I suoi amici, allievi lo mettono alla prova e vedono che effettivamente le facoltà mentali stanno ritornando. Poi ritornerà anche la memoria a breve termine. E, però purtroppo che cosa succede? Che quando nell'autunno del 1962 viene data a Landau la notizia del conferimento del premio Nobel, anche qui il premio Nobel fu evidentemente anticipato, cioè Landau era in odore di premio Nobel per la sua teoria sull'elio superfluido, però per esempio il suo amico Petr Leonidovich Kapitsa, che è stato uno scopritore o uno degli scopritori della superfluidità dell'elio liquido, dell'elio 2, ha avuto il premio Nobel solo nel 1978, a più di 80 anni, e la scoperta era del 1938. Quindi, si sapeva che Landau aveva fatto questa teoria così importante, ma nessuno aveva previsto che il premio Nobel gli sarebbe stato conferito in quel periodo. La cosa è stata accelerata, visto che il premio Nobel non si può dare postumo, quando la comunità scientifica e l'Accademia delle Scienze di Stoccolma ha visto che Landau era miracolosamente sopravvissuto. Però chi lo sa, le sue condizioni fisiche erano ancora estremamente fragili. A quel punto il premio gli fu dato solo a lui. Quell'anno il premio Nobel per la fisica viene assegnato solo a Landau. A quel punto lì, naturalmente, Landau fece di tutto per andare a Stoccolma. C'è da dire questo, che uno, non era ancora in condizioni da muoversi fuori da un ospedale, cioè lui era in ospedale già da gennaio del 1962 dall'incidente. In secondo luogo, e quindi fece di tutto, tutte le terapie riabilitative possibili, immaginabili, per cercare di rimettersi in piedi e partecipare alla premiazione a Stoccolma. E ci teneva particolarmente, anche perché era da quasi 30 anni che lui non usciva dall'Unione Sovietica, e non certo perché non ne avesse voglia, perché non poteva farlo. Lui era prigioniero in Unione Sovietica, viveva in una gabbia dorata, perché a parte l'anno di prigione alla Lubianca, lui godeva di un trattamento privilegiato come altri scienziati di punta. E, però questo fatto di non poter uscire dall'Unione Sovietica, il fatto di non poter partecipare ai convegni, congressi internazionali ai quali era invitato ripetutamente, questa per lui era una vera tragedia. Naturalmente, insomma, uno dei maggiori fisici del suo tempo, di maggior prestigio, era costretto a non poter varcare i confini della sua patria. Per cui sarebbe stata l'occasione, finalmente, per tornare nel mondo occidentale, per uscire dall'Unione Sovietica. E stavolta però purtroppo Landau fu prigioniero del suo corpo e non poté uscire, e quindi la cerimonia del Nobel si svolse, per quanto riguarda il premiato per la fisica, in una stanza dell'ospedale dell'Accademia delle Scienze di Mosca con l'ambasciatore svedese a Mosca, Rolf Sohlman, che lesse a Landau il pronunciamento ufficiale del conferimento del premio. Insieme a Landau c'erano la moglie, alcune note personalità della fisica sovietica, tra cui Petr Kapitsa, e quindi insomma, fu una cerimonia per molti versi mesta, perché naturalmente Landau avrebbe preferito trovarsi a Stoccolma. Ecco, quindi il premio Nobel del 1962 a Landau ha queste caratteristiche, queste curiosità. E poi Landau vivrà fino al 1968, morirà il primo aprile. Infatti molti suoi allievi sperarono che si trattasse di uno scherzo quando presero la notizia della morte, e gli ultimi anni di vita di Landau furono tormentati da dolori che non gli permettevano di lavorare sostanzialmente. Si è parlato a lungo del fatto che sì, probabilmente aveva perso le sue facoltà intellettuali, non era in grado di fare della fisica. E questo probabilmente io ho avuto modo di parlare con il figlio, che purtroppo è venuto a mancare anche lui un paio d'anni fa, e con altri allievi, collaboratori di Landau come Lev Vitayevsky, Isaac Kalatnikov e altri. E no, cioè, Landau aveva miracolosamente recuperato le sue facoltà mentali, però aveva questi dolori lancinanti, quotidiani e persistenti allo stomaco, e siccome lui già da giovane, da ragazzo, insomma, quando era in salute, non riusciva a concentrarsi, a lavorare per il minimo, diciamo, doloretto, questi dolori lancinati non gli permettevano di fare niente, insomma, quindi si lamentava continuamente. Insomma, l'incidente aveva lasciato le sue tracce. Fra l'altro poi purtroppo la beffa fu che quando gli fu praticata l'autopsia si scoprì che effettivamente c'erano dei problemi che potevano essere rimossi con un'operazione chirurgica, ma i medici che lo avevano in cura erano convinti che i suoi fossero dolori fantasma, che ci fosse un problema a livello neurologico, e invece il problema non c'era, il problema era fisiologico per davvero. E quindi Landau, diciamo, la sua vita attiva di scienziato finisce con l'incidente a 54 anni, la sua vita tout court finisce a 60 anni, il 1 aprile 1968. E Landau, ecco, è un personaggio mitico per tutti i fisici. Nessuno credo che abbia studiato fisica abbia potuto evitare o togliersi il piacere di leggere qualche volume o qualche pagina del corso di fisica teorica, insomma, il mitico Landau-Lifshitz, che tuttora rimane un trattato utilizzato da studenti di tutto il mondo e probabilmente fino a questo momento l'opera didattica di fisica teorica più completa ed esauriente. E una curiosità, prima ho citato Evgeny Lifshitz. Landau del corso di fisica teorica non ha scritto una virgola, perché Landau era grafofobico, non riusciva a scrivere nulla. E in questo assomigliava, però in maniera ancora più dirompente, esagerata, a colui che Landau riconosceva come il suo unico vero grande maestro, cioè Niels Bohr. È noto che anche Bohr faceva molta fatica a scrivere. E Landau proprio non ci riusciva. Landau, a parte proprio i primissimi articoli scientifici che scrisse, poi non scrisse più nulla. Lui dettava e in breve tempo Lifshitz, che fu uno dei suoi primi allievi e poi storico collaboratore, avendo anche il dono di essere uno scrittore di talento, sapeva mettere nero su bianco perfettamente i pensieri di Landau, quindi Landau gli dettava più o meno le cose da scrivere e Lifshitz le scriveva con stile, con grazia, eccetera. Poi naturalmente Lifshitz metteva anche qualche sua idea, non è stato certamente un fisico creativo del calibro di Landau, ma era anche lui un enciclopedico, insomma. Per cui c'è questa curiosità del corso di fisica teorica. E, però io tornerei al premio Nobel, perché Landau viene premiato appunto per i suoi studi sulla materia condensata, in particolare sulla superfluidità dell'elio liquido. E questo è un lavoro che risale ai primissimi anni 40 del Novecento, e come dicevo prima, la superfluidità dell'elio liquido, cioè il fatto che l'elio ha una temperatura critica di circa 2,2 Kelvin, per così dire, si trasfigura. Al di sopra di questa temperatura, tra 2,2 e 4,2 Kelvin, l'elio liquido è un liquido più o meno normale, poi a 2,2 Kelvin inizia a trasfigurarsi, cambia fase e diventa da 2,2 Kelvin in giù fino allo zero assoluto, diventa un superfluido, quindi presenta una viscosità pressoché nulla e la viscosità pressoché nulla dell'elio superfluido è stata scoperta nel 1938, perlomeno nel 1938 è stato pubblicato il relativo articolo, da Capizza. In realtà nello stesso, più o meno nello stesso tempo, la superfluidità dell'elio, dell'elio liquido viene scoperta anche da dei fisici canadesi, Allen e Misner, però insomma, il loro articolo, che viene pubblicato nella pagina adiacente a quella in cui è pubblicato l'articolo di Capizza, era stato consegnato a Nature, la rivista che pubblica questi articoli, 2 o 3 settimane dopo che era stato sottomesso quello di Capizza. Quindi la priorità viene data al fisico russo. Ecco, allora torniamo alla parte biografica. Capizza scopre la superfluidità dell'elio liquido e Capizza è il direttore all'epoca del cosiddetto Istituto di Problemi Fisici, che è l'istituto moscovita nel quale lavora Landau. Capizza è stato un allievo e collaboratore di Ernest Rutherford, ha lavorato per molto tempo in Inghilterra, poi anche lui nel 1934 credo, durante una vacanza che faceva ogni anno estiva in Unione Sovietica, non può più uscire e quindi deve rimanere anche lui dentro i confini patri, però Stalin gli fa costruire questo bellissimo istituto, oggi un po' purtroppo in decadenza, come tutta la zona, il famoso Gorky Park, che è stato abbandonato praticamente, le erbacce alte, insomma è molto triste vedere oggi questi luoghi mitici per la storia della fisica. E sta di fatto che questo istituto diventa l'istituto di punta della fisica sovietica, ma anche uno dei centri più importanti della fisica mondiale, sia a livello sperimentale, grazie all'equipe di Capizza, e grazie anche, forse soprattutto, al gruppo di fisica teorica guidato da Landau. Landau entra a lavorare con Capizza a metà, partire sì, insomma, intorno al 1937, dopo essere stato a Kharkov in Ucraina, all'Istituto Fisico Tecnico, dove sono successe tante cose e dove Landau, che aveva diretto insomma, il locale gruppo di fisica teorica, a un certo momento fugge, perché durante l'inizio insomma, delle purghe staliniane, il periodo del grande terrore, l'Istituto Fisico-Tecnico Ucraino di Kharkov viene preso particolarmente di mira, perché il regime sovietico voleva farne un centro sostanzialmente di studi applicati a obiettivi militari, ma i fisici più importanti dell'istituto si opposero, e tra questi Landau. E Insomma, questo naturalmente mise in pessima luce Landau e i suoi più diretti collaboratori e amici, come per esempio Lev Shumnikov e altri. E durante il periodo, diciamo proprio all'inizio del periodo del grande terrore, del biennio 37-38, una parte cospicua dei fisici dell'istituto di Kharkov scompare, poi si scopre che sono stati fucilati, sono stati uccisi. E Landau era già stato, come dire, minacciato di poter essere posto in prigione, perché insomma veniva accusato, come erano accusati i suoi amici e colleghi, di attività di sabotaggio. Quindi le solite accuse, nemico del popolo, attività di sabotaggio, eccetera, perché sì, c'era effettivamente questa questione che il regime voleva trasformare l'istituto in una sorta di centro di studi militari, e i grandi fisici dell'istituto si oppongono e quindi per questo vengono accusati di sabotaggio. All'inizio vengono accusati e poi vengono puniti con la morte, al che Landau fugge a Mosca e trova riparo e lavoro presso l'Istituto di Problemi Fisici guidato da Kapitsa. Però la situazione continua a essere molto, molto pericolosa per Landau, che ormai è entrato nel mirino dell'NKVD, all'epoca si chiamava così il progenitore, il genitore diretto del KGB. E a un certo momento, nel 28 aprile del 1938, un corvo nero, che era il furgoncino che prelevava le persone, un furgoncino nero che prelevava gli sfortunati che dovevano andare nelle prigioni staliniane, preleva Liev Landau, già all'epoca probabilmente il più famoso fisico insieme a Fock dell'Unione Sovietica. E quindi Landau passa quest'anno, un anno, proprio un anno intero, alla Lubianca. Nelle vecchie biografie, quelle in cui c'era ancora il regime sovietico, quindi non si poteva dire più di tanto, si glissava completamente su questo anno di Landau passato alla Lubianca. Addirittura nella famosa nota biografica scritta da Lifshitz in apertura del volume della Meccanica del corso di fisica teorica, su quest'anno sorvola proprio in pieno, dice: per un anno non lavorò, come dire, si prese un anno sabbatico alla Lubianca. E Lifshitz scrisse questa sua nota biografica nel 1969, quindi in piena epoca brezhneviana, non c'era modo di dire qualcosa. Poi si disse, ma lo stesso Landau, ancora in vita, in un articolo che scrisse sulla Pravda per onorare Kapitsa, disse anche lui: ma sì, ho avuto questa disavventura, fu l'unica volta che ne parlò in pubblico, e a quanto pare di questa esperienza la Lubianca non ne parlava neanche in privato, non ne voleva assolutamente parlare con nessuno, neanche con la moglie, col figlio, con gli amici più intimi. Fu un anno comprensibilmente scioccante per lui. E però ecco, in questo articolo del 1965 sulla Pravda scrive così, cercando di tenere un tono quasi ironico, ma sì, ho passato un anno, me la sono vista brutta perché mi avevano scambiato per una spia tedesca, poi è stato un malinteso, eccetera. Per cui per molto tempo si è diffusa questa idea che insomma, Landau fosse stato accusato di essere una spia tedesca, accusa assolutamente lunare, una spia nazista. Ora, lui era di ascendenza ebraica, non è che gliene fregasse molto di questa ascendenza, lui non, si sentiva assolutamente cosmopolita, non gli interessavano ascendenze di alcun tipo. Però, insomma, è abbastanza incredibile che l'ebreo Landau fosse una spia di Hitler. Fatto sta che comunque lui stesso avvalorò questa voce del tutto falsa, ma la valorò per nascondere la verità vera. E cioè che curiosamente le accuse mosse a Landau avevano un fondo di verità dal punto di vista naturalmente dell'autorità del regime. Cioè, mentre la classica accusa nemico del popolo, sabotatore, eccetera, era per molti, per moltissimi, per quasi tutti, inventata di sana pianta, per Landau c'era una base legale per il suo arresto, e questa base legale è stata scoperta solo a partire dal 1991, quando sono stati aperti in parte, gli archivi del KGB dell'epoca. E qual era questa base? Allora, c'è da dire che Landau, da giovane, si professava un ardente marxista. Lui fece negli anni 20 del Novecento questo gran tour europeo, andò in Francia, andò a Berlino, in Inghilterra a lavorare con Dirac, a Berlino con Heisenberg, in Svizzera con Pauli e soprattutto però a Copenaghen con Bohr. E lui non perdeva occasione, fra l'altro aveva un carattere, come dire, non facile, sempre sferzante, sempre abrasivo, aveva insomma un caratteraccio, e non perdeva occasione per ricordare a tutti quanto fosse superiore il sistema sovietico, eccetera. Ci credeva veramente tanto. Diciamo, non dalla parte proprio ortodossa, era più dalla parte trotskista, a sinistra, l'estrema sinistra, ma ci credeva tanto. E poi invece, quando torna in Unione Sovietica, a Kharkov, si rende conto che insomma, le cose hanno preso una piega, insomma, il potere l'ha preso Stalin, e insomma c'è questa trasformazione di Landau, ma si va di trasformazione nel senso che lui diventa un fustigatore implacabile del sistema sovietico, ma non è che, come dire, passi all'altra sponda, diventa un ultra capitalista, liberale, liberista. Lui mantiene la sua fede, così magari un po' utopistica, in un sistema socialista che però preservi le libertà individuali e così via. Per cui non ha mai rinnegato il credo socialista, ha rinnegato il regime sovietico. Anzi, lui diceva che il regime sovietico non era assolutamente un regime socialista, bensì fascista, e arrivò a dire che il primo fascista fu Lenin. Quindi, cioè, a un certo momento lui negli anni 50 era spiato, ancora bene non si sa da chi, questa sarebbe una cosa interessante da scoprire, se un giorno verrà scoperta, perché nel suo entourage c'era gente che lo spiava e riferiva al KGB. E tra le cose appunto che venivano dette era che lui si lamentava continuamente del fatto che non poteva uscire dall'Unione Sovietica. Questa è una cosa, io ho parlato con tante persone, alcune volte che l'hanno conosciuto, insomma, così mi piace ricordare questo fatto che tutti, ma proprio tutti, mi hanno detto, sia da parte russa, ma anche da parte statunitense, che a tutti sarebbe piaciuto un incontro vis-à-vis tra Landau e Feynman, che erano due personaggi che da un certo punto di vista si potevano rassomigliare, si scrivevano, avevano una grande stima reciproca, naturalmente. Feynman invitò ripetutamente Landau in convegni, insomma, negli Stati Uniti. Landau non si poteva andare. E d'altronde Feynman ebbe dei problemi a entrare in Unione Sovietica, quindi non c'è mai stato questo incontro tra queste due personalità spumeggianti, effervescenti e veramente geniali, che avevano così, insomma, oltre alla genialità in fisica, anche il carattere estroverso e, diciamo, per vari aspetti poco convenzionale. Purtroppo l'incontro tra Landau e Feynman non c'è mai stato. E sta di fatto che Landau, tornando al discorso, negli anni 50 era continuamente spiato dal KGB per conto di queste spie nel suo entourage, come dicevo, e lui ne diceva di cotte e di crude nei confronti del regime, ma ormai non veniva più toccato. Queste le stranezze del regime sovietico dell'epoca, lui era ancora ufficialmente un nemico del popolo, e poteva essere imprigionato o anche giustiziato da un momento all'altro per quello che diceva. Lenin è stato il primo fascista, il nostro regime è fascista, i nostri governanti sono dei subumani, degli imbecilli, cioè ne diceva di tutti i colori, senza problemi. E però non veniva toccato, anzi, viveva per gli standard sovietici, viveva nel lusso, si concedeva delle gran libertà. Poi, vabbè, permettetemi di scadere, lui aveva una moglie, ma poi aveva tutto un harem, ed era noto, non lo nascondeva in primis alla moglie, le aveva fatto firmare un patto di non aggressione matrimoniale, l'aveva chiamato così, lui stesso, in cui il matrimonio non avrebbe dovuto limitare in alcun modo la libertà sessuale dei due coniugi. E all'inizio, diciamo, il tutto fu confinato solo nell'alveo della pura teoria. Poi dopo Landau diede vita al patto, lo concretizzò e invitava la moglie a seguire il patto. La moglie non lo seguì, naturalmente lei non era contenta, insomma, di questa cosa, però rimase al fianco per tutta la vita. E quindi, insomma, un legame, sì, poco convenzionale, ma un legame comunque per certi versi molto forte, da cui poi è arrivato il figlio Igor. E insomma, sta di fatto che Landau era sì una vittima del sistema sovietico, era una vittima eccellente, aveva passato un anno in prigione, eccetera, però poi dopo quell'anno lì lui non fu praticamente più toccato. Ma perché? Perché pur con la morte nel cuore aveva partecipato al progetto atomico sovietico, quindi la bomba atomica, la bomba H sovietica, aveva lavorato per Stalin, che odiava con tutto se stesso, però lo fece per salvarsi la vita, era l'unico modo. E fra l'altro ci sono dei bei ricordi di Sakharov, che con grande onestà intellettuale ricorda che lui all'epoca, Sakharov invece, ci credeva molto, e quando morì Stalin si rimase male, come tanti sovietici ignari di quello che Stalin faceva. E Sakharov ricorda che invece Landau era l'unico praticamente che avesse capito tutto e l'aveva provato anche sulla propria pelle. Ora, visto che il tempo è veramente più che tiranno, allora permettetemi di... Allora, dicevo che l'arresto di Landau fu su una base legale, e perché l'attività di sabotaggio a Luft era totalmente falsa, ma era vero, o diciamo quasi sicuramente vero, possiamo togliere il quasi, insomma, sono stati fatti tutti gli studi, tutte le considerazioni del caso, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che Landau scrisse, o fece scrivere, insieme a un amico e collega, Korez, un volantino antistaliniano che sarebbe dovuto essere pubblicizzato e consegnato, insomma, a destra manca, durante la festa del primo maggio del 1938. E vale la pena leggerlo. Proletari di tutto il mondo, unitevi. Compagni, la grande causa della rivoluzione d'ottobre è stata ignobilmente tradita. La nazione è stata inondata da fiumi di sangue e fango. Milioni di innocenti sono stati abbandonati nelle prigioni e nessuno sa quando verrà il suo turno. L'economia cade a pezzi, la carestia si avvicina. Non vedete, compagni, che la cricca di Stalin ha compiuto un colpo di Stato fascista? Il socialismo è rimasto soltanto nelle pagine di giornali colmi di menzogne. Nel suo rabbioso disprezzo per il vero socialismo, Stalin è diventato uguale a Hitler e Mussolini. Dopo aver distrutto il paese per amore del proprio potere, Stalin lo sta trasformando nella preda del fascismo tedesco. L'unica via di uscita per la classe lavoratrice e per tutti i lavoratori del nostro paese è lo scontro definitivo che il fascismo staliniano e hitleriano, lo scontro per il socialismo. Compagni, organizzatevi, non abbiate paura dei macellai dell'NKVD. Costoro sono solo capaci di aggredire i prigionieri indifesi, prendere in trappola gli innocenti che non li diffidano, saccheggiare le proprietà del popolo e inventare assurdi processi a cospiratori inesistenti. Compagni, iscrivetevi al Partito Operaio Antifascista, che era lui sostanzialmente. Instaurate contatti con il suo comitato a Mosca, organizzate nelle aziende gruppi del Partito Operaio Antifascista, impiegate tecniche clandestine, preparate un movimento di massa per il socialismo con l'agitazione e la propaganda. Il fascismo stalinista si regge soltanto sulla nostra disorganizzazione. Il proletariato del nostro paese, che si è sbarazzato del potere dello zar e dei capitalisti, sarà in grado di rovesciare il dittatore fascista e la sua cricca. E vive il primo maggio, giorno della lotta per il socialismo. Beh, insomma, questo volantino sembra, cioè, talmente incredibile, folle, suicida, che quando uno storico, Gennady Korievich, lo scoprì nel 91, insomma, la prima cosa che si chiede sarà una contraffazione dell'NKVD. Allora, Landau in vita non ne ha mai parlato, però però è del tutto credibile il volantino. Uno, all'epoca non era così raro come si può pensare che ci fossero, soprattutto dai colletti bianchi, dalle classi diciamo più alte, medie, più alte, questo genere di cose contro Stalin. Cioè, non è che mancasse la protesta contro Stalin, e poteva essere anche in queste forme. E poi c'è da dire una cosa, che diciamo, negli atti degli interrogatori a Landau, alla Lubianca, si parla del volantino, ma l'accusa fondante per il suo processo era l'accusa di sabotaggio. Cioè, il volantino era ai margini, il volantino fu il pretesto per arrestarlo. E uno si chiede perché non l'hanno arrestato prima? Perché era uno scienziato di fama internazionale, e gli scienziati di fama internazionale venivano quasi tutti, diciamo, lasciati stare. E quindi diciamo che Landau rischiava già da tempo l'arresto, si trattava solo di trovare il pretesto, e il pretesto lo fornì lui stesso. Questo volantino viene citato negli interrogatori, ma ripeto, molto a margine, si parla insistentemente dell'accusa di sabotaggio, falsa, totalmente inconsistente. E poi c'è anche un'altra questione, che se fosse stata una contraffazione del KGB, dell'NKVD, insomma, i documenti dell'NKVD non avevano questa prosa così vibrante. Cioè, erano scialli, grigi, con frasi stereotipate. Questo non è un volantino antisocialista, anticomunista, diciamo antisovietico, è antistaliniano. Ecco, a questo punto che cosa succede? Che Landau è arrestato, Capizza il giorno stesso dell'arresto scrive a Stalin, e questo non era un atto di coraggio da poco, ma non riceve risposta. E però permettetemi di leggere comunque la lettera di Capizza, perché dice molto sulla figura di Landau. Compagno Stalin, questa mattina è stato arrestato Lev Davidovich Landau, collaboratore scientifico dell'istituto. Nonostante abbia soltanto 29 anni, egli è, insieme a Fock, il più eminente fisico teorico del nostro paese. I suoi lavori sul magnetismo e sulla teoria quantistica si trovano spesso citati nella letteratura scientifica, sia qui che all'estero. Proprio lo scorso anno ha pubblicato un notevole studio in cui ha identificato per la prima volta una nuova fonte di energia della radiazione stellare. Tale lavoro offre una plausibile spiegazione del motivo per il quale l'energia del Sole e delle altre stelle non decresce apprezzabilmente nel tempo e non si è ancora esaurita. Chissà poi se a Stalin queste cose. Bohr e altri insigni scienziati, Bohr era molto noto in Unione Sovietica, prevedono un grande futuro per queste idee di Landau. Non c'è alcun dubbio che la perdita di Landau come scienziato non passerà inosservata, ma sarà profondamente sentita nel nostro istituto, in Unione Sovietica e in tutto il mondo. Certamente preparazione e talento, per quanto straordinari, non autorizzano nessun uomo a contravvenire alle leggi del proprio paese. Quindi, se Landau è colpevole, deve pagare per i suoi errori. Tuttavia, considerando il suo eccezionale talento, le chiedo di disporre che il suo caso venga esaminato con la massima attenzione. E poi c'è la descrizione: a mio avviso, inoltre, si dovrebbe tenere in conto anche il carattere di Landau, che, a dirla schiettamente, è pessimo. Lo dice Stalin. Egli è suscettibile e attacca brighe, adora andare alla ricerca degli errori altrui, tutto vero, Landau amava, adorava andare alla ricerca degli errori altrui, e quando li trova, soprattutto se si tratta di uomini anziani e rispettabili come i nostri accademici, si diverte a provocare senza il minimo rispetto. In tal modo si è fatto molti nemici. Nel nostro istituto non è stato facile convivere con lui, ma di recente egli si è aperto al dialogo ed è piuttosto migliorato. Bisogna dire una cosa, che Landau aveva questo carattere terribile, abrasivo con tutti, tranne proprio che con Capizza, perché Capizza era più cattivo di lui e lo bastonava in continuazione, era anche il suo capo naturalmente, e quindi con Capizza non si permetteva di comportarsi come se si comportava con chiunque, cioè in maniera spesso offensiva. Io ho perdonato i suoi lazzi in virtù delle doti non comuni che possiede. Offensiva, però i suoi allievi lo ricordano con le lacrime agli occhi, perché comunque era un grandissimo fisico, un grandissimo maestro. Malgrado i suoi difetti caratteriali, mi riesce difficile credere che Landau sia capace di commettere qualunque azione disonesta. Landau è giovane e ha ancora molto da dare alla scienza. Nessuno può raccontare tutte queste cose se non un altro scienziato, e questo è il motivo per cui le scrivo. Capizza avrebbe potuto rischiare anche la vita per una roba del genere. Chiudo. Allora, dopo qualche settimana scriverà anche Bohr a Stalin, perché Bohr aveva scritto a Landau e non riceveva risposta e aveva capito che c'era qualcosa di grave che non andava, insomma. E quindi Bohr scrive direttamente a Stalin, ma Stalin non risponde. E quindi passano i mesi, Landau è alla Lubianca, poi si saprà che alla Lubianca inizialmente fece uno sciopero della fame, cercò di non rispondere alle domande degli inquirenti, poi alla fine non, doveva stare tutto il giorno in piedi con della luce che gli arrivava in faccia, ma fu un anno durissimo. Poi il 6 aprile del 1939, quando il grande terrore staliniano stava scemando, nel senso i due anni peggiori delle purghe, insomma, erano quasi al termine, Capizza capisce che, insomma, c'è modo di approfittare di questa, non chiamiamola benevolenza perché è fuori luogo, comunque di questo calo del terrore. E stavolta non scrive a Stalin, ma al suo braccio destro, il famoso Molotov, e siamo il 6 aprile 1939, e questa è la lettera che farà scarcerare Landau. Compagno Molotov, di recente, compiendo ricerche sull'elio liquido tenuto a temperature vicine allo zero assoluto, sono riuscito a scoprire una serie di fenomeni nuovi che permettono di gettare luce su una delle aree più misteriose della fisica contemporanea. La lettera si apre così. Mi propongo di pubblicare parte di questo lavoro nei prossimi mesi, ma avrei bisogno dell'aiuto di un fisico teorico. In Unione Sovietica c'è una persona che padroneggia alla perfezione il campo teorico di cui ho bisogno. Si tratta di Landau, che però è in carcere già da un anno. Ho sempre sperato nel suo rilascio, anche perché, parlando con franchezza, non riesco a credere che egli sia un traditore. Non lo credo perché un giovane scienziato così pieno di talento e ingegno come Landau, il quale a soli 30 anni si è guadagnato una fama europea ed è inoltre molto ambizioso e completamente immerso nel suo lavoro scientifico, difficilmente troverebbe l'energia, gli stimoli, il tempo per dedicarsi ad altre attività. E poi prosegue. Insomma, Questa lettera, contrariamente a quella scritta un anno prima a Stalin, sortisce il proprio effetto e Landau di lì a pochi giorni viene liberato. Completamente esausto, dirà che in seguito, se fosse rimasto lì un altro mese, sarebbe morto. In effetti, guardando le foto che gli furono scattate, non si stenta a crederlo. E dopo un'esperienza così terribile, nel 2 anni dopo, pubblica il suo articolo in cui è esposta la sua teoria della superfluidità, e di cui mi limito a dire solo che è una teoria fenomenologica della superfluidità dell'elio liquido. È una teoria sulla quale tuttora si basa la comprensione della superfluidità dell'elio liquido, perché una teoria, diciamo, fondamentale microscopica non c'è ancora, e tutti gli esperti di punta con cui ho parlato mi hanno detto che bisognerà aspettare ancora, che è, la questione è complessissima. Una cosa, ogni tanto si leggono, ho chiesto, ma è vero che, perché Landau fece la sua teoria in questa maniera, lui considerò il liquido, l'elio liquido, come un liquido macroscopico quantistico che allo zero assoluto è totalmente superfluido, senza viscosità, eccetera. E poi, man mano che la temperatura aumenta, si formano queste eccitazioni quantistiche sotto forma di particelle o quasi particelle, fononi e rotoni, e queste eccitazioni quantistiche provocano, come dire, la perdita graduale della superfluidità, finché, quando si arriva al cosiddetto punto lambda di transizione, alla temperatura di 2,2 Kelvin, queste eccitazioni diventano prevalenti e quindi sopra i 2,2 Kelvin l'elio perde la sua natura superfluida. E questo proprio in estrema sintesi. Quindi è una teoria fenomenologica, macroscopica. Landau non... Adesso si sa che probabilmente la condensazione di Bose-Einstein è coinvolta nella superfluidità, probabilmente è anche la causa principale, ma non si sa bene, veramente bene, in quali termini, insomma. Quindi il fenomeno è ancora molto, molto misterioso a livello fondamentale. La teoria di Landau del 1941 è ancora la teoria di riferimento. E si vedrà nei prossimi anni quando è che finalmente una teoria fondamentale sarà disponibile. Una cosa che mi disse uno dei grandi allievi di Landau, che lavora a Trento, Lev Pitayevsky, fu questa, che, perché anche lui lavora sulla superfluidità, anche lui lavora al corso di fisica teorica, infatti sta preparando un nuovo volume, e disse: sì, la superfluidità è ancora un campo molto aperto, sono tante cose da scoprire, la teoria di Landau è quella ancora di riferimento, vedremo le applicazioni. Ma la prima grande applicazione della superfluidità è stata proprio quella di salvare la vita a Landau. Vi ringrazio.